Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade. E si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Dice loro Simon Pietro, io vado a pescare. Gli dissero, veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro, figliuoli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero no. Allora gli disse loro, gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro, è il Signore. Simon Pietro appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un poco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù, portate un po' del pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro, venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava dire, chi sei? Perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro, Simone, figlio di Giovanni, mi ami tu più di costoro? Gli rispose, certo, Signore, tu sai che ti voglio bene. Gli disse, passi i miei agnelli. Gli disse di nuovo, per la seconda volta, Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose, certo, Signore, tu sai che ti voglio bene. Gli disse, pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta, Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse, mi vuoi bene? E gli disse, Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù, pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo, aggiunse, seguimi. Parola del Signore. Come avete sentito, sono due parti distinte. La prima parte richiama un episodio che è accaduto durante la vita di Gesù. Lo dicevo all'inizio, l'abbiamo letto già, è la pesca miracolosa che abbiamo letto col Vangelo di Luca, proprio una delle domeniche di quest'anno. Questo è l'episodio a cui si richiama, che il quarto Vangelo non aveva raccontato, ma che in quest'ultimo capitolo, aggiunto successivamente, come sapete, è stato ripreso come sottofondo per chiarire l'esperienza eucaristica che continuavano a fare ogni domenica, ogni giorno del Signore, come già lo chiamavano nel secondo secolo. E perché questo capitolo, come ripeto, è stato aggiunto appunto successivamente. Quindi si richiamano a questa esperienza che ogni domenica faceva, ogni giorno del Signore compiva. E ci sono tutti i simboli che richiamano, ma adesso ci fermeremo un momento su questo. Il secondo, invece, momento, si riferisce all'esperienza, o meglio, all'interpretazione dell'esperienza che i discepoli di Gesù facevano della missione apostolica. Già si delineava a quel tempo, all'inizio del secondo secolo, si delineava la struttura, che poi è diventata la nostra struttura, delle comunità. In una città c'era abitualmente un presidente delle diverse comunità, che veniva chiamato appunto sorvegliante, in greco appunto episcopo, perché episcopeo vuol dire appunto sorvegliare, guardare dall'alto, dirigere. E quelli da cui sono derivati poi i nostri vescovi, che ancora i termini non erano precisati, ma erano già utilizzati però questi, sia presbitero che episcopo, proprio perché erano termini comuni che venivano utilizzati anche nella struttura e nella vita quotidiana. E come lo interpretano questa missione di coloro che guidavano? Non in termini di potere, di capacità operativa, perché quella era comune a tutti, anche dal punto di vista sacramentale. Come sapete, all'inizio l'esercizio del potere sacramentale era comune, era diffusa per le diverse persone. Non c'era quella distinzione gerarchica che oggi è così marcata, perché c'è tutta una preparazione. Allora non c'erano i seminari, non c'erano le strutture, erano quindi attività e quindi missioni che venivano affidate di volta in volta o stabilmente secondo le caratteristiche. E qual era allora il criterio? Era il criterio dell'amore. Cioè, chi sapeva amare veniva scelto per guidare la comunità. Questo per noi è un'indicazione importante. Ecco, fermiamoci allora adesso un momento, se permettete, a riflettere su due temi. Anche martedì scorso si sono intrecciati un po' negli interventi, ma fermiamoci a esaminare un momento proprio per trarre l'insegnamento per la nostra vita. Allora, il primo aspetto, quello dell'Eucaristia, del significato, del valore che aveva la celebrazione dell'Eucaristia come esperienza della presenza. E tutti i termini sono proprio collegati a quell'esperienza. Vedete, anche il foglietto liturgico riassume il messaggio di questa domenica proprio con questo invito. Gesù dice ai discepoli, venite a mangiare. Perché dice proprio, ed è strano il racconto come tale, perché Gesù dice, almeno nel racconto, secondo questa ricostruzione che appunto ha due strati, come vi ho detto prima, e Gesù dice, avete qualcosa da mangiare? Come se non avesse nulla. Invece poi quando i discepoli scendono a terra, sulla spiaggia, vedono che c'è già il fuoco col pesce che è pronto e il pane. E Gesù dice appunto venite a mangiare. Quindi c'è nel racconto una contraddizione, ma l'intenzione, come sapete, era quella simbolica. Già martedì ci siamo fermati molto su questo aspetto, non lo voglio riprendere, ma è proprio l'indicazione di questo, perché, come sapete, il pesce era simbolo, esprimeva proprio la fede dei discepoli di Gesù, perché in greco è ichthus, che è l'acrostico di una formula, cioè Jesus Christos Theou Uios Soter, cioè Gesù Cristo, figlio di Dio Salvatore. Le prime lettere costituiscono proprio il nome Ixis, che vuol dire appunto pesce. Per questo vedete anche nelle catacombe a volte, sulla tomba, c'è il simbolo del pesce. Quando ancora non azzardavano neppure mettere la propria professione di fede, perché c'era la persecuzione, no? Di prima ancora, fino al IV secolo, c'è stata la persecuzione, per cui era rischioso dichiararsi cristiani. Allora mettevano dei simboli e il simbolo della croce non veniva utilizzato ancora. Mettevano simboli più criptici, da un certo verso, che dovevano essere capiti solo da coloro che avevano la stessa fede. Perché spesso a volte c'è appunto il simbolo del pesce, perché coloro che erano di lingua greca. E ricordate che anche a Roma allora si parlava lingua greca a livello conto, no? Quindi capivano questo senso, il senso appunto di questi termini. Allora il significato che danno appunto a questa presenza di Cristo che offre da mangiare, venite a mangiare, e offre il pesce, la sua realtà come salvezza, come principio di vita. Sono giochi simbolici che noi oggi vediamo un po' distanti dal nostro modo di procedere, perché il nostro racconto è di altro tipo, però siamo in grado di capirli e soprattutto di cogliere quali sono le intenzioni profonde appunto dei racconti di tipo simbolico come questo. Però c'è un particolare che credo deve essere sottolineato, cioè che Gesù vuole che del cibo che offre ci sia anche una parte che viene dalla loro pesca. Portate qualcosa di quello che avete pescato. E per cui il gesto che compie è un gesto che implica l'offerta, il coinvolgimento, il contributo anche dei discepoli. Nel cibo che offre, venite a mangiare, ma il cibo che offre è un cibo che gli aveva preparato, ma che anche i discepoli hanno contribuito a preparare con la loro pesca. E c'è l'altro aspetto, ma quello l'abbiamo già richiamato quando abbiamo considerato l'episodio, che non avevano pescato nulla finché non hanno seguito l'indicazione di Gesù, che tra l'altro, come sapete, non era un pescatore, e quindi non aveva quell'esperienza che invece, per esempio, Pietro aveva. Per cui ricordate che nell'episodio di Luca, della pesca miracolosa, Pietro getta la rete, ma convinto che non avrebbe preso granché, perché lui era esperto, lui era un pescatore, sapeva quali erano le abitudini dei pesci, dei consumatori, era già giorno, quindi. E per quello che dopo, quando avviene, quando scopre il risultato, ci mette ai piedi di Gesù e dice allontanati da me che sono peccatore. In Luca c'è questo. Qui invece ci getta in mare per correre da Gesù. Ed è il cammino di fede che poi compie, che poi completerà nel capitolo, cioè nel seguito dello stesso capitolo, quando appunto Gesù gli dirà tu seguimi. Infatti lì Gesù dice, nel racconto di Luca, sarai pescatore di uomini. Gesù lo alza e gli dice, no, non preoccuparti che sei peccatore, sarai pescatore di uomini. E in questo racconto c'è appunto questo invito, allora tu sei, ora sei in grado di rispondere alla mia chiamata, tu puoi venire. Ma qual è il criterio? Ecco la seconda parte allora del racconto. Mi ami tu? Lì c'è il gioco anche dei verbi, il martedì è stato sottolineato questo aspetto, è anche tradotto bene in italiano, perché dice mi ami tu? E più degli altri passi. E Gesù Pietro però risponde, beh, tu sai che io ti voglio bene. La distinzione nel greco corrisponde a quella distinzione tra agapao, il verbo da cui deriva agape, cioè quell'amore che esprime l'azione di Dio in noi accolta e che fiorisce quindi come gesti di gratuità e di offerta di vita, che appunto i primi cristiani chiamavano agape, col termine greco, e invece il verbo fileo, che a cui corrisponde il nome filia, cioè dell'amicizia, da cui derivano molte parole anche italiane, cioè del rapporto di amicizia, dell'amore, anche di tenerezza, di dedizione, anche di servizio, ma che parte dal soggetto. Cioè, io ti voglio bene. Invece nell'agape è l'azione di Dio che sfiorisce come amore. Quindi c'è una distinzione proprio di atteggiamento fondamentale. E allora Gesù gli dice, tu mi ami? E Pietro dice, tu sai che ti voglio bene. Nel racconto, certo, la distinzione, il dialogo non è avvenuto così, quindi io credo che possiamo anche sottolineare la distinzione dei verbi, perché chi ha redatto, chi ha costruito questo dialogo, l'ha costruito appunto per una finalità ben precisa. E quindi credo che la distinzione dei verbi ha un valore, ha un significato. E Gesù per la seconda volta gli chiede, tu mi ami? E Pietro risponde ancora, ma tu sai che ti voglio bene, anche qui con la distinzione. La terza volta, nel racconto, anche Gesù utilizza il verbo fileo. Il racconto, appunto, è intenzionale, per cui io credo che possa essere significativo del fatto che Gesù si accontenta per l'avvio del cammino di un amore che ancora non ha raggiunto quell'oblatività, quel carattere di gratuità che è necessario invece per la missione. Questa imperfezione che caratterizza ogni avvio, ogni cammino, appunto perché il traguardo è avanti. Questo lo sappiamo, che possiamo giungere a vivere esperienze di amore gratuito, oblativo, nella maturità, avanti, passando attraverso esperienze imperfette, inadeguate, incompiute. Per questo, per esempio, all'inizio della vita matrimoniale c'è la chiamata di altre coppie, degli amici, degli adulti, che si impegnano, perché il sacramento è appunto un atto ecclesiale, per cui l'impegno è di tutti coloro che partecipano al matrimonio, l'impegno di esprimere un amore gratuito e oblativo, perché coloro che cominciano il cammino possono pervenire a quel traguardo a cui la vita li chiama, nella sequela, per cui anche lì potrebbe essere giusto dire tu segui. Pietro ha cominciato il cammino quel giorno. Tu seguimi. Perché ancora non aveva quella capacità. È interessante che Gesù, per indicare questo traguardo di amore, richiama la morte. E gli dice, quando eri giovane andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio ti porteranno dove tu non vuoi. E il narratore dice, questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. Non era una morte libera, una morte appunto decisa, voglio dire, con l'acconsentimento, era una morte imposta, quella di Pietro, sapete, è morto martire, quindi crocifisso proprio qui a Roma, forse proprio in occasione della reazione di Nerone all'incendio, come sapete, tutta la storia. Ma in modo come è avvenuto e per quale ragione, in ogni caso è morto martire, su questo non ci sono dubbi nella tradizione, proprio il racconto è molteplice. Ti condurranno dove non vorrai, perché la morte è l'indicazione, come sapete, molto chiara della maturità d'amore cui siamo pervenuti. Lo richiederà questo, perché la morte ci chiederà proprio di consegnare tutto, persino il corpo che ci è servito, per essere seme di vita per coloro che ci seguiranno. Tutto dobbiamo lasciare, tutto dobbiamo consegnare. Ma questo non si impara l'ultimo giorno della vita, come sapete, ma si impara lungo tutto il cammino, soprattutto quando arrivano i momenti di comprensione, i momenti di fallimento, i momenti di emarginazione, è allora che si scopre la gratuità. Anche Gesù ha vissuto questa esperienza. Io lo dico spesso, questo può darsi che non sia proprio esatto, ma questo però, io di questo sono convinto, che Gesù è giunto a quell'amore oblativo sulla croce in una modalità che prima non aveva mai vissuto. Perché ciascuno esprime l'amore secondo le situazioni, il bisogno espresso, secondo le esigenze della situazione. Perché la vita offre ciò che chiede. Quello che chiede lo offre, ma non di più offre. Ti basta la grazia, diceva a Paolo, l'angelo di Dio, ti basta la mia grazia. Questo è sufficiente, arrivi lì. Perché noi siamo in grado di accogliere la ragione di Dio secondo l'ampia l'esperienza che stiamo compiendo. Per cui l'amore che Gesù ha esercitato sulla croce è un amore che potremmo dire per la prima volta a quel livello, a quella profondità, è giunta ad esprimere. Perché il bisogno che allora veniva espresso dalla situazione, del perdono, della misericordia, della capacità di donare vita, era tale che non aveva limiti, ricordava il mondo intero, con una violenza estrema. Per cui Gesù giunse lì ad esprimere la potenza somma dell'amore. Bene, nella morte questo ci è chiesto. Certo, non è quella misura in cui Cristo ha esercitato, ma è una misura per noi somma. Per questo dobbiamo tenere fisso lo sguardo su questo traguardo a cui siamo chiamati, che nella nostra fede corrisponde al traguardo della nostra identità di figli di Dio, come per Gesù. Diventiamo figli nell'atto di amore supremo che nella morte ci sarà chiesto. Quando dico morte, vuol dire poi i momenti precedenti, i momenti di consapevolezza e così via, ma quello che è importante è che lo vediamo come questo cammino che comincia con un amore che è ancora possessivo, che si esprime con un amore anche di servizio, ma che nasce da noi, ma che deve pervenire a rivelare l'amore di Dio. Ed è solo in questo momento che la missione può essere compiuta adeguatamente, secondo quello che ci è chiesto. Questo riguarda tutti coloro che sono chiamati a donare vita. E chi è di noi che non è chiamato a donare vita? A spezzare il pane, a invitare i fratelli, venite a mangiare.